Fedora, che era appena tornata a casa con le sporte della spesa, dopo aver fatto tappa all'oratorio dei digiunatori per cercare qualche sacco di abiti usati. Martin era a casa, seduto nel suo studio, nell'enorme poltrona di pelle, con il respiratore, bombole di ossigeno, i fili elettrici e tutti i farmaci necessari. Da mesi sedeva immobile in una sorta di trance indotta dal gioco. Fedora si occupava di tutto, lo lavava, lo cambiava, lo nutriva, gli parlava all'orecchio, sapendo che talvolta poteva sentirla.
I hate myself.
Martin camminava in uno dei rami secondari dell'albero principale CLZ 2116. Il gioco consisteva, nella maggior parte dei casi, nell'esplorare il più alto numero di rami possibili e nell'espletare calcoli sulla probabilità usando integrali e numeri transfiniti che avevano la possibilità di modificare il corso della storia, invertire il corso del tempo, il tutto a livello del tutto ipotetico, e alla fine scegliere il cosiddetto ramo corretto, la sola via che avrebbe condotto prima al centro del gioco, detto il Minotauro, e poi all'uscita con il risveglio, la premiazione e l'integrazione del vincitore nei quadri intermedi dell'amministrazione, un ruolo politico di grande prestigio. Martin aveva appena terminato di visitare il ramo dedicato ai numeri immaginari quando si accorse che sarebbe dovuto tornare indietro. Aveva tralasciato alcuni rami dell'albero principale che non poteva trascurare, pena la squalifica dal gioco e l'annullamento della sua entità numerica come persona politica e fiscale. In poche parole, avrebbe cessato di esistere da un punto di vista burocratico per l'amministrazione, e questo sarebbe stato peggio che scomparire fisicamente. In tal caso, era meglio perdersi nei labirintici rami del gioco senza fare ritorno, tanto più che i rami e gli alberi, si diceva, erano congetturalmente infiniti e in continua moltiplicazione esponenziale. Ora Martin esplorava un ramo multicolore dove alcuni membri altolocati della nomenclatura avevano deciso di essere inumati. Si trattava ovviamente di proiezioni matematiche, algoritmi e altre diavolerie digitali. Il luogo era totalmente ipotetico, come tutti i rami del gioco. Trascorse qualche alfa minuto davanti alle fiammelle elettroniche che illuminavano le targhe con le foto pixellate dei sorridenti defunti. Per accedere ai sepolcri virtuali era necessario avere le necessarie autorizzazioni, che si potevano scaricare da una tastiera posta dinanzi ad ogni targa. Martin decise di esplorare quel ramo piuttosto velocemente. Non amava avere a che fare con i membri dell'amministrazione, neanche da defunti ipotetici. Uscito dal ramo secondario, si trovò nuovamente nell'albero principale, che in questo caso era formato da 4 cavalcavie in cemento armato. In uno di questi c'era una sorta di mostra, una esposizione. Auto di lusso venivano lanciate a grande velocità contro i piloni del cavalcavia, poi i feriti, dopo una cerimonia di premazione, venivano esposti su grandi lenzuoli, mentre una banda cittadina suonava alcune sonate di Shostakovich. Il gallerista era un ometto pallido e sudato, baffetti, vestito da domatore di leoni con la frusta di cuoio, circondato da nere figure in bombetta, gli impiegati di Golconda. Questa mostra non conteneva altro di interessante, eccetto la Pontiac bianca, tagliata in due dalla collisione con un pilone spartitraffico affilato come una lama, con l'autoradio ancora in funzione che trasmetteva Blue Moon di Elvis Presley.
Blue Moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really
thank you.
Nel ramo successivo, Martin entrò in una congregazione di paralitici. La loro abilità era predire il futuro, ma solo sotto forma di un'architettura verbale numerica criptica il cui enunciato non rivelava più la sua funzione. In quel ramo nessuno gli sarebbe venuto incontro perché, come è noto, i paralitici di Primark sono ciechi e sordi. Si diceva che la congregazione esistesse anche nel mondo reale e che fosse ispirata dal movimento per il disarmo nucleare e possedevano, come sostiene ancora oggi Eddington, una grande estensione nel tempo, ma un'estensione insignificante nello spazio. In questo ramo era inoltre necessario chiedersi se si era giocatori, pazienti o medici del gioco. Attraverso l'analisi approfondita dei modelli di Nepero, era possibile stabilire, secondo schemi puramente euristici, quali rami si dipartivano da lì, quali era possibile evitare senza che la partecipazione al gioco venisse compromessa. Martin toccava ora i cubi e i coni dei modelli di pseudospazio. Erano sequenze di fusione nucleare e modelli della cosiddetta fine del mondo, l'ingresso ad un gioco dai livelli ancora più profondi e intrecciati, purtroppo riservato solo ai cosiddetti iniziati, ingegneri e filosofi di primo grado dell'amministrazione. Come aveva immaginato, i paralitici, intenti a mormorare auspici di natura puramente algebrica, non notarono la sua presenza. Il loro ramo conduceva ad altri due rami, che, a loro volta, si dipartivano in altri rami e così via all'infinito. Decise di iniziare dal ramo più grande, quello di destra. In esso veniva messo in scena l'assassinio di Kennedy a Dallas e le esibizioni erano continue, 24 ore su 24. Martin notò che il presidente era un manichino, ma in alcune rappresentazioni seguenti, sempre uguali a loro stesse, veniva impiegato un attore in carne e ossa. Nel successivo ramo c'era una rappresentazione simbolica della guerra del Vietnam. Gli officianti usavano solo maschere e bastoncini colorati di un antico gioco per bambini che si chiamava Shanghai. Nei rami successivi, Martin trovò il film in VHS sulla crisi dei missili di Cuba e un documentario sulla Baia dei Porci. Poi visitò un impianto petrolchimico con le sfere di Orton che simulavano un sistema solare il cui oroscopo avrebbe predetto il futuro dei combustibili fossili e l'eventuale successo del messaggio di Arecibo e tutte le vittorie sportive da lì al 2050. In un ramo c'era l'isola di San Michele a Venezia e un avatar del pittore Böcklin proiettato su una lastra di acciaio, illustrava come si fosse ispirato a questo luogo per dipingere le varie versioni dell'Isola dei Morti. In un altro c'era una vita in un pacifico nuovo mondo, in un altro il pestaggio della polizia in un corteo di studenti, in un Ecuador in bianco e nero, in un altro un cavallo pallido che rincorreva uno stormo di folaghe, un carro armato fatto di Lego, la battaglia di Teutoburgo, una esposizione di sculture in pietra lunare, un bambino che ritrovava sorpreso un cavallino di plastica perso nel suo giardino di casa, la bomba H sovietica, un sottomarino posato sul fondo, una piattaforma petrolifera in fiamme, una esposizione di mandibole, lo sbarco in Normandia, la valle delle ossa secche di Ezechiele, il deserto rosso, la geometria non euclidea, l'ospedale delle maieutiche. In un ramo vide suo padre, seduto in cucina, con un giornale davanti. Lo chiamò, ma lui non si voltò neanche e lentamente scomparve. Un ramo conteneva tutti i nomi degli esistenti, in un altro la rappresentazione goliardica e irriverente dell'allunaggio, in un altro la caccia alla volpe, poi l'incendio di Baghdad, le torri di vetro di Kuala Lumpur, una lite furibonda in un circolo di domino a scopie, un club di jazz deserto a Baton Rouge, una gara di idrovolanti sopra Lampedusa. In un altro trovò i suoi 50 anni, conservati in vasi canopici di alabastro trasparente. Gli anni si muovevano tremolando dentro i contenitori come rettili nell'amnio delle loro uova trasparenti e Martin non ebbe il coraggio di aprirli. Poi si trovò in un ramo totalmente abbandonato, dove decise di fermarsi un po'. Aveva forse sbagliato la sequenza? rami diventavano sempre più numerosi e ipotetici, una fantasmagoria paradossale cui il centro era un labirinto solare in un'esponenziale espansione. In queste quattro dimensioni, smarrire il filo elettrico di Arianna necessario per tornare al ramo principale era facilissimo, benché fosse innestato nell'arteria del polso. Sarebbe bastato davvero poco, una piccola distrazione, un segno di stanchezza, credere ad una illusione, tornare per tre volte nello stesso ramo. Eppure lui continuò, scendendo di livello vorticosamente, in una spirale di frattali infinita e vertiginosa, una chiocciola di scale discendenti prodigiosa e gigantesca. Esplorava, in preda a un'ebbrezza scintillante, tutti i rami minuziosamente, tornando sui suoi passi e contrassegnando la visita al ramo con un segno. Il tasto rosso, sbloccato con una chiave speciale, modello Teseus, indicava il superamento del livello e nel frattempo armava alcune testate nucleari situate nei silos dei livelli inferiori, livelli di cui i programmatori stessi ipotizzavano l'esistenza a livello di congettura. In un ramo incontrò un uomo in divisa mimetica, una piuma nera sul cappello, che gli disse:
Si sieda, lei ha bisogno di vedere, ora le spiegherò perché è così importante.
Martin non volle, non aveva tempo. Se voleva arrivare nei primi 10.000 posti del gioco, doveva sbrigarsi. Gli altri giocatori non stavano certo con le mani in mano. Era molto raro, data la mole praticamente infinita dei rami, incontrare altri giocatori. Eppure questa volta entrò in un ramo che era la perfetta rappresentazione del suo studio. Lui era seduto sull'enorme poltrona di cuoio in trance. Mille fili si dipartivano dal suo corpo iperconnesso, bianco per l'immobilità e la concentrazione. Fedora era in piedi. Con lei c'erano due funzionari dell'amministrazione, gli untuosi, servili, omini di Golconda. Non si erano tolti neanche la bombetta, segno che erano di fretta. Stavano consegnando un documento a Fedora in una busta blu. Capì, senza amarezza alcuna, di aver perso la partita. Attese per qualche minuto, eppure nel gioco di Primarch ancora nessuno veniva per dirgli che quanto aveva fatto, tutto sommato, bastava. Eppure così dicevano le istruzioni e il patto formativo di adesione. Senza sapere come, dopo secoli di peregrinazioni, era arrivato nella sua stanza, o meglio, nella sua esatta rappresentazione, e non aveva mai notato quanto fosse piccola e accogliente e quanto Fedora fosse bella. Sguardo rassegnato e paziente, una piccola ruga in più intorno agli occhi per ogni livello conquistato. Fu lei a staccare il filo di Arianna. Martin udì chiaramente che veniva dichiarata libera. Allora gridò verso di loro, chiedendo se si fossero dimenticati di lui, ma nessuno gli prestò attenzione. Vide il suo corpo, impacchettato e arrotolato su se stesso come una pelle senza sostanza. Sentì la sua metà di filo cadere dal polso e capì che non sarebbe potuto tornare, che vincere il gioco significava, in fondo, vivere la vita di tutti gli altri e appartenere per sempre al labirinto, senza vecchiaia, senza morte, dove avrebbe vagato per gli infiniti rami del gioco come una formula matematica impossibile da dimostrare, per sempre, senza poter vincere, senza poter perdere. Per il resto della sua vita eterna sarebbe rimasto nel labirinto, perché adesso vi apparteneva.
your specialties are